Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori, le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice 2014, tradotto dall'originale polacco. Siamo alla conferenza 187, tenuta da San Massimiliano il 3 luglio 1988, domenica, la conferenza domenicale, di solito la domenica nella ricreazione, ecco, teneva queste conferenze spirituali. Dio ha stabilito che ricevessimo tutto dal Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, siamo nella settimana della Trinità e ad hoc questa meditazione su Padre, Figlio e Spirito Santo. Che ecco, per mezzo dell'Immacolata si donano, ecco, San Massimiliano è certo, non c'è un'altra strada. La strada è solo l'Immacolata, quindi la strada della preghiera, la Madonna, della devozione, dell'incontro con lei, della figliolanza che dobbiamo sentire e percepire dentro di noi. Solo questa è la strada che ci porta a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nell'Antico Testamento ci rivolgeva a Dio con trepidazione e timore. Trepidazione e timore, perché ecco, ancora Dio era nascosto, non era rivelato, non si sapeva che era Trinità Santissima, segno d'amore, fonte d'amore, amore al suo interno, no? L'una persona per l'altra persona. E quindi, insomma, ecco, una comunione perfetta. Si pensava a un Dio dell'esercito, un Dio potente, un Dio che stermina i nemici, a un Dio che difende il popolo anche in guerra, soprattutto in guerra. Oggi si pensa ancora così in Israele, Dio è colui che fa vincere le guerre, ecco perché si fanno tante guerre, in Medio Oriente è sempre in guerra, no? C'è sempre fuoco e fiamme, perché è una concezione di Dio che non è completa, non è stata mai completata dalla rivelazione di Gesù Cristo, che anzi dice il contrario, metti la spada nel fodero perché chi ferisce di spada, perirà di spada. È tutto il contrario di quello che pensano oggi i cultori della guerra, i cultori, ecco, della guerra senza limiti e senza sosta, no? Sono le nazioni che sono legate ancora all'Antico Testamento, anche i protestanti sono così, no? Pensiamo all'America, agli Stati Uniti, all'Inghilterra, no? La Germania, ecco. Sono nazioni che non valutano più l'Antico che il Nuovo Testamento, perché hanno avuto la Riforma Luterana, la Sola Scrittura, e quindi il Vangelo è stato un po' messo da parte. Si è tornato al Dio degli eserciti, al Dio antico che fa le guerre e che regala la vittoria ai più santi, ai più buoni. Quelli che vincono sono più bravi, quelli che hanno più soldi sono più bravi, quelli che fanno più affari sono più bravi, sono benedetti da Dio. Ma vedete, ma questa è una mentalità molto mondana ancora, no? Non c'è proprio la metafisica, non c'è il senso della retribuzione eterna e non ci sono neanche le leggi dell'amore, della misericordia, del perdono che Gesù ha inserito, ecco, nel cuore degli uomini. No, proprio non vengono ignorate del tutto. L'universalità della salvezza non c'è, perché se una nazione è benedetta, se fa guerra contro un'altra nazione, vuol dire che il Vangelo non è vero. Tutti i popoli si daranno alla mensa del Dio di Abramo, dice Gesù, citando il profeta Isaia, poi, no? Se noi questo lo disconosciamo, disconosciamo Gesù e la pienezza della rivelazione. Ma invece San Massimiliano insiste, è la Madonna che ci porta alla Trinità. Nell'Antico Testamento ci si rivolgeva al Padre con trepidazione e timore. Gesù, venendo sulla terra, ci ha insegnato a farlo attraverso la sua mediazione, attraverso Maria. Chi conosce Maria, sperimenta Maria, l'ausilio, l'aiuto di Maria, non solo l'esempio, perché vabbè, possiamo guardarla da lontano, ma dobbiamo affidarci di cuore a lei, amarla, fare la sua volontà con tutto il cuore. Ecco. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ma Gesù è venuto da Maria. Quindi quando dice se non per mezzo di me, dice anche per mezzo di Maria. È sottinteso, è evidente, necessario, perché lui è venuto nel mondo solo per mezzo di Maria. Da allora la Santa Chiesa sottolinea in modo particolare il culto a Gesù in tutte le preghiere e aggiunge per Cristo nostro Signore, le preghiere liturgiche, che sono tutte così. Ma la relazione delle creature con Dio, cioè della creatura con il creatore, del finito con l'infinito, non è ancora perfetta, cioè non basta invocare Gesù, bisogna invocare la causa che ha fatto venire Gesù sulla terra. Per questo Gesù disse agli apostoli che per quel momento non erano capaci di comprendere. Quando però sarebbe venuto lo Spirito di verità, essi avrebbero compreso. Molto più perfetta è la gloria che diamo a Dio attraverso lo Spirito Santo, cioè attraverso l'Immacolata. Vedete, lui identifica addirittura l'Immacolata con lo Spirito Santo. Siccome ella è mediatrice delle grazie, è lo stesso fa lo Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo è attraverso di lei che agisce. E dove è Maria è lo Spirito, dove non è Maria non è lo Spirito. Dove lo Spirito è Maria, dove Maria è lo Spirito. Ecco, c'è una consonanza perfetta. Attraverso Maria, quindi che è lo Spirito Santo, egli pervade fino a tal punto tutte le cose da essere in un certo qual modo incarnato in lei. Soltanto che qui abbiamo due persone e due nature. Ecco, sì, la Madonna è natura umana, certamente, no? Non è natura divina, però talmente pervasa, talmente capace di Dio, che è come se fosse identificata allo Spirito Santo, come i due sposi che si vogliono così bene, che sono un cuor solo, un'anima sola, sono una sola carne. Ecco, sono una sola carne, Gesù dice, non sono più due, ma sono uno. Quindi sono due, continuano a essere due, però sono talmente compenetrati da essere uno. La volontà dell'Immacolata è strettamente unita alla volontà dello Spirito Santo, in modo tale da identificarsi. Perciò, consacrandoci all'Immacolata e compiendo la sua volontà, ci consacriamo a Gesù e compiamo la sua volontà, solo che la eseguiamo nel modo più perfetto possibile ad un uomo, divenendo così, in certo qual modo, immacolati e dunque più graditi a Dio. Compiamo la volontà secondo quello che è l'Immacolata. Giunti a questo punto, non siamo più noi a rendere la gloria più sublime alla Santissima Trinità, ma lei attraverso noi e in noi. Quindi ecco, quello che facciamo, se lo facciamo con lei, lo fa lei praticamente. Se noi diamo libero spazio a lei, è lei che prende in consegna la nostra vita e non ci delude mai, perché lei sa, lei può, lei tutto conosce e quindi ecco, può compiere anche la volontà di Dio in noi, perché lo fa lei. Quindi la sua volontà è talmente forte, talmente pura, che se noi gli diamo la nostra, lei la trasforma nella sua. Giunti a questo punto, non siamo più noi a rendere gloria più sublime alla Santissima Trinità, ma lei attraverso noi e in noi. Ogni preghiera fatta per la mediazione dell'Immacolata e ogni atto compiuto perché sua volontà rende gloria a Dio e lo adora nel modo più perfetto, perché ne afferma la smisurata potenza che ha creato un essere così perfetto, sublime e santo. Ed il Signore ci ha facilitato la strada, creando la Madonna ci ha dato la possibilità di essere santi, di fare azioni sante, di avere pensieri santi, desideri santi, di realizzare la santità sulla terra, in noi e anche in parte intorno a noi, perché poi il bene è diffusivum sui, come dice San Tommaso d'Aquino, no? Il bene si diffonde da solo, senza che gli fai pubblicità. Ecco allora, l'Immacolata è questa scala, questo gradino alto che il Signore ha messo tra noi e Lui, perché noi più facilmente possiamo arrivare a Lui, anzi, necessariamente possiamo arrivare a Lui. Giunti a questo punto, non siamo più noi a rendere gloria, la gloria più sublime, ma lei attraverso noi. Ogni preghiera fatta per la mediazione dell'Immacolata e ogni altro atto compiuto perché sua volontà rende gloria a Dio e lo adora nel modo più perfetto, perché ne afferma la smisurata potenza che ha creato un essere così perfetto, sublime e santo. L'Immacolata è l'unico legame, l'unica leva che ci unisce a Dio. Come creatura ella è vicina a noi, ma come madre di Dio sfiora la divinità, e perciò l'onore reso a Dio attraverso l'Immacolata è il più grande, il più perfetto, il più adorante, e gli dà più gloria. Se evitassimo l'Immacolata procureremmo un grandissimo dispiacere alla Santissima Trinità. Con tutta franchezza possiamo affermare che l'Immacolata è il nostro ideale più sublime. Ecco, se noi evitiamo l'Immacolata, ci priviamo del 90% della possibilità di andare a Dio, no? Oddio, qualcuno potrà arrivarci pure, ma è molto più difficile. È proprio emblematica quella figura dei fioretti di San Francesco in cui Frate Leone sogna, ecco, due scale, no? Che vanno verso il cielo, una tutta insanguinata, bagnata del sangue di Cristo, ecco. È la via del martirio totale, ecco, che forse pochi riescono a raggiungere, tanta è la sua difficoltà. Invece c'è un'altra scala tutta bianca, quella immacolata, quella che il Signore ha predisposto effettivamente per noi e che è la più semplice per salire in cielo, perché l'Immacolata si fa partecipe dei nostri meriti, si fa portatrice dei nostri meriti, li purifica, li trasforma, ecco, li illumina con la sua presenza, la sua grazia. E ci dà così la possibilità di crescere verso l'unico ideale, che è Cristo. Come creatura è là vicino a noi, ma come madre di Dio sfiora la divinità. Ecco questa bella immagine, no? Plastica di San Massimiliano. È vicino a noi perché è veramente una creatura, quindi alla nostra carne, ai nostri sentimenti, alle idee che hanno gli uomini, ecco le difficoltà che hanno gli uomini nella vita, il travaglio, la fatica, la stanchezza, alle volte l'insipienza, perché insomma non è che sa tutto la Madonna, non è Dio, anche se è penetrata completamente dalla grazia, però si meravigliava di quel saluto, per esempio, no? Quello che gli dava l'angelo. Oppure io e tuo padre angosciati ti cercavamo. Ecco, si vede un po' la non completa conoscenza della Madonna dal punto di vista umano, poi dal punto di vista spirituale lei aveva fede, quindi conosceva tutto, senz'altro, però umanamente anche la sua intelligenza si perde davanti alla sapienza di Dio, la sapienza infinita, la sapienza inarrivabile, la sapienza sostanziale, sovrasostanziale, direbbe lo pseudo Dionigi l'Areopagita, no? La sapienza è sovrasostanziale, perché noi non possiamo capire Dio, è una sostanza così diversa dalla nostra, anche se ci somiglia la nostra, perché è una persona intelligente, volitiva, è una persona che conosce, che sa, che ragiona, che riflette, però ragiona così bene, in maniera così alta, così distante da noi, che noi non possiamo neppure immaginare di arrivare alla sua altezza, alla sua dimensione, no? Ma questo vale anche per la Madonna, perché la Madonna in sé, non, insomma, sì, per quanto possa essere pura e conforme al pensiero di Dio, però vedete, ci sono anche per lei dei gradini da salire davanti a Dio, no? Non sempre comprende, no? Non sempre, no? Ecco, quando Gesù dice: non sapevate che io devo compiere le opere del Padre mio, essi non compresero ciò che il Signore stava dicendo. E così quando vanno, no, lo stesso al tempio a presentare Gesù per l'offerta del primogenito, no? La presentazione al tempio di Gesù, Simeone prende tra le braccia questo bambino e magnifica a dire in una maniera straordinaria, con parole che nessuno si sarebbe aspettato dalla sua bocca, neanche Giuseppe e Maria, no? Si meravigliavano di quello che si diceva di lui, no? Si meravigliarono, ecco. Perché insomma vanno a fare un atto puramente di culto, liturgico, e in quest'atto nasce questa rivelazione che quel bambino è luce per tutte le genti e gloria del popolo di Israele, luce per tutte le genti, luce per illuminare le genti. Questo appunto, sì, era scritto, certamente c'erano le profezie da Abramo fino a Isaia, a Geremia. Il profeta Michea, ecco, che parlano dell'universalità, della salvezza, del dono fatto a tutti, della salvezza che poi si concretizzasse proprio in quel bambino, e questo stupisce, no? Riempie di meraviglia, anche di gioia, effettivamente, perché è un dono che Dio fa al popolo di Israele, al popolo, a tutto il popolo dei credenti, a tutto il popolo redento da Cristo, però c'è sempre quell'aspetto di insondabilità che viene dalla sapienza di Dio. Quindi l'Immacolata è al grado più alto possibile di perfezione e di santità della creatura e l'uomo non può elevarsi più in alto. L'uomo non raggiungerà mai questo vertice sublime di grazia celeste perché la Madre di Dio è unica, ma chi si consacra illimitatamente all'Immacolata in breve tempo raggiungerà il grado più elevato di perfezione e darà a Dio la massima gloria. Quindi ecco, la massima gloria di Dio, la perfezione dell'uomo. Ecco, è solo attraverso l'intercessione dell'Immacolata. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra meditazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 181 di San Massimiliano, i voti perpetui. Abbiamo detto che i voti perpetui impegnano per sempre, quindi dobbiamo fare un'adeguata preparazione. Se abbiamo i mezzi, se valutiamo in coscienza di poter affrontare questa battaglia contro il mondo, perché il mondo odierà quelli che ovviamente seguono il Signore, no? Però possiamo farcela con l'aiuto di Dio, della grazia e soprattutto dell'Immacolata. San Massimiliano dice che ecco, la professione della vita religiosa è come un matrimonio è indissolubile, è per sempre, è per tutta la vita, è così vuol dire religiosi, è per sempre, per tutta la vita, solo che ecco, l'oggetto della consacrazione, cioè colui a cui mi consacro, non è una persona umana, non è una persona con cui creare una famiglia, ma è Dio stesso. Quindi ecco, la persona a cui il religioso si consacra è Dio. L'anima consacrata, secondo il pensiero comune dei padri della Chiesa, diviene sposa dello Spirito Santo. Ecco perché la Madonna è la prima consacrata. È la vera consacrata, è l'unica consacrata, diciamo, che ha raggiunto livelli eccelsi, ecco, di consacrazione. Perché? Perché è la sposa dello Spirito Santo. Quindi il mio rapporto è con lo Spirito, il mio rapporto è con Dio, il mio rapporto è con la Chiesa, il mio rapporto è con la parola di Dio, il mio rapporto è con i sacramenti, il mio rapporto è con la grazia. Ecco, io dico, sono religioso, quindi lavoro dalla mattina alla sera perché e il lavoro è preghiera, quindi zappo l'orto, faccio produzioni, vendo, compro, acquisto, faccio stare bene il convento, restauro le mura e questa è la mia vita religiosa. Beh, sei un imprenditore, ti sei consacrato all'impresa. Il lavoro, certo, è nobile, è parte della vita consacrata. San Francesco lo dice chiaramente: a cosa serve il lavoro? Per scacciare l'ozio e perché non si estingua lo spirito della santa orazione e devozione. Ecco, in fondo, il lavoro ci umilia, no? Ci umilia perché ci toglie le forze. Ecco, è vero, realizza anche il nostro ingegno, ma ci stanca. E nella stanchezza, noi siamo coscienti di essere povere creature, di essere povere persone che senza Dio non sono nulla e quindi ricorriamo più facilmente alla preghiera dopo il lavoro. Ecco perché ora et labora, no? Preghiera e lavoro. Ma lavoro e preghiera si integrano vicendevolmente, non è che l'una sostituisce l'altra. Una congregazione che fa solo pregare i suoi membri è molto pericolosa perché poi questo dà possibilità all'ozio, no? Perché non si può stare tutto il tempo in chiesa a pregare, a recitare orazioni, a fare anche delle belle liturgie complesse, che pure sì, sono utili, diciamo, nei giorni di festa, soprattutto per dar maggior lode al Signore. Però se si fa solo questo, si toglie una parte importante della rivelazione che il Signore ha detto, lavorate la terra, soggiogatela, soggiogatela, fatela produrre. E quindi il lavoro è necessario per comando divino. anche per espiazione dei nostri peccati, perché dopo il peccato ancora più fortemente è diventato urgente l'impulso al lavoro, perché Dio ha detto ad Adamo, ecco, la terra produrrà per te spine e cardi, con il sudore della fronte tu la lavorerai e guadagnerai il tuo pane quotidiano, no? Quindi con il lavoro come il sudore, ecco, è un modo di espiare i propri peccati. È un modo di far sì che venga equilibrato, almeno in parte, almeno simbolicamente, perché il peccato non si può mai equilibrare, non si può mai pagare. Il peccato, siccome è contro un ente divino infinito, non si può riparare in nessun modo. Solo Cristo lo può riparare, perché è un altro infinito che si propone di espiare il delitto infinito. Ma noi che siamo creature, non possiamo riparare nessun peccato da soli. Non possiamo, ecco perché la venuta di Gesù è essenziale, no? Perché il peccato commesso dall'uomo è irreparabile. In questo aveva ragione Lutero, no? Perché non c'è nessuna opera di grazia, opera meritoria, opera supererogatoria fatta solo dall'uomo, eh? Se è fatta in grazia di Dio è diversa, ovviamente, perché è Cristo che la fa. E allora sì, l'opera può essere meritoria, ma se la facciamo da soli, soprattutto se siamo nel peccato mortale, ecco, se siamo caduti nel peccato e facciamo un'opera anche che sembra buona, quell'opera non serve a ripararmi, non serve a niente, perché il peccato è infinito, no? L'onore dovuto a Dio è incolmabile, non lo possiamo fare, non lo possiamo colmare con le nostre opere, con la nostra volontà, ci vuole la grazia di Dio. Ecco, un'opera della grazia ovviamente è il lavoro santo, il lavoro consacrato. Il lavoro fatto per Dio, fatto insieme a Dio, fatto nella preghiera, fatto nell'amore, nella santità. Ecco. L'anima consacrata, secondo il pensiero comune dei padri, diviene sposa dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo entra nell'uomo, lo Spirito Santo abita dentro l'uomo, lo Spirito Santo agisce nel cuore dell'uomo e fa fare cose straordinarie. E rende l'ordinario straordinario, anche fare, non so, una semplice lezione da parte di un professore, fare, non so, una coltivazione, fare una riparazione. Se io lo faccio in grazia, se io lo faccio per mezzo dello Spirito Santo, non solo per la tecnica che ho acquisito, io faccio un lavoro meritorio, un lavoro santo, un lavoro che è un miracolo, perché la grazia si espande intorno a me. È la grazia che lavora in me. Non io, ecco, e quindi questo diventa santo, questo diventa buono. È vero che non siamo senza difetti e sappiamo di essere indegni, però vogliamo in qualche modo liberarci da essi. Non siamo in grado di recitare neppure un'Ave Maria senza distrazioni, ma abbiamo l'Immacolata che è senza difetto alcuno, senza la più piccola macchia, e perciò non ci rimane altro che consacrarci illimitatamente a lei. Ecco. Noi anche un'Ave Maria non possiamo dirla senza peccato. Ecco, vedete, questo è veramente Lutero che aveva capito il valore intrinseco della malizia dell'uomo. No? Dopo il peccato l'uomo è malizioso, tende al male, sempre al male, a imbrogliare, a dire le bugie, a ipocritamente salvarsi, a non essere sincero, anche a, insomma, distruggere, a essere violento. No? A vendicarsi, ecco, o in maniera soft magari, no? Ecco, privando, ecco, dei diritti gli altri, dell'onore gli altri, ecco, sparlandone in tutti i modi, oppure addirittura con la forza fisica, no? Ecco, come succede nelle guerre. Le guerre sono il grande oltraggio dell'uomo verso l'uomo, il più grande principio d'egoismo che possa esistere. Ecco, una nazione che va a fare la guerra a 4.000 km di distanza da dove si trova. Quello non è una guerra di difesa. È inutile che nel diritto internazionale si deve intervenire eliminando, diciamo, il pericolo del terrorismo, il pericolo delle rappresaglie in maniera preventiva. Ma se non c'è nessun delitto, perché bisogna intervenire? No. Se non c'è nessun reato commesso né da un popolo né da un singolo, perché bisogna fargli del male? È una cosa che è contro proprio la storia del diritto, contro la natura stessa dell'uomo, contro la filosofia dell'uomo. Insomma, se un uomo non ha commesso nessun male, non gli si può fare alcun male. Perché gli devi fare la penitenza prima che pecchi? Se C'è un bellissimo passaggio del film di Mel Gibson, no? La Passione di Cristo. Il Sinedrio si presenta in pompa magna davanti a Pilato, dice, ecco, devi condannare a morte quest'uomo perché diciamo, è contrario a Roma, si fa re, vuole usurpare il potere imperiale di Roma. E Pilato dice, ma io non è che posso condannare a morte una persona prima di processarlo, non lo posso fare. Prima ci devo fare il processo, devo vedere se effettivamente è così, se questo è un sovvertitore, un sedizioso, se è un capopopolo, se è un brigante, no? I briganti certo venivano condannati a morte perché sobillavano il popolo, oltre a fare uccisioni, eccidi, no? Sollevazioni popolari contro il potere della Repubblica. Però dici, io come faccio a saperlo? No? Mica ti posso condannare a morte uno così. E così però fanno purtroppo i politici di oggi, no? Ammazzano la gente senza nessun motivo, no? Anche se non hanno fatto niente, purtroppo. Nella storia di infinite guerre moderne, ma anche antiche, la guerra è sempre un male, è sempre un peccato. Come lei è senza macchia dal primo istante della sua esistenza, così anche le nostre azioni donate a lei diventano senza macchia, eppure perché ormai sono azioni sue, dato che ella è in noi e attraverso di noi e ama Gesù. Ecco, quindi questa è la dinamica della consacrazione religiosa vera e propria della Milizia dell'Immacolata, dei frati della città dell'Immacolata, dell'epoca Lanoff, di mo che sai non sono, ecco. Cioè, donarsi all'Immacolata. Per lui è l'unica chiave di lettura della vita religiosa, non ce ne sono altri. Inutile a fare discorsi sulla povertà, l'obbedienza, la castità prese singolarmente. Ecco, queste espressioni dei consigli evangelici, questa vita dei consigli evangelici è impossibile, dice San Massimiliano, senza l'intervento dell'Immacolata, perché sarà lei a farci vivere queste cose. Sarà lei che ci mette nel cuore le forze stesse, le sue stesse forze, la sua stessa anima, il suo stesso spirito, perché noi possiamo vivere la vita religiosa. Dunque oggi è giunto il momento di emettere i voti. La vostra serenità interiore e pace dell'anima dimostrano che la vostra anima si sta avvicinando a Dio. In verità verranno sofferenze, ma esse sono necessarie. Non ci può essere corona senza vittoria, né vittoria senza lotta. Quindi la lotta è indispensabile, è necessaria. Ma quando l'anima è totalmente consacrata all'Immacolata, non deve temersi per i propri. Tra poco riceverò i vostri voti, e rallegratevi, e ringraziate l'Immacolata perché vi ha condotto fino alla professione solenne. Ecco, quindi, con poche battute, San Massimiliano delinea l'essenza della vita religiosa, che è l'Immacolata. Ecco, noi non possiamo farcela senza di lei, dobbiamo invocarla sempre. E abbiamo tante devozioni, abbiamo il Santo Rosario soprattutto, che è la devozione principale, che è la più forte, la più potente, la più diffusa, perché pare che sia stata proprio la Madonna a inventarla questa devozione. E lo ha ribadito in tante apparizioni approvate, ufficiali, come Fatima, Lourdes, no? Allora addirittura pregava il rosario insieme a Bernadette, anche se non recitava le Ave Marie, recitava solo Gloria al Padre, muoveva le labbra solo per dire Gloria al Padre, Padre nostro, no? Perché l'Ave Maria era rivolta a lei, quindi era lei l'oggetto di quella preghiera. Però per il resto, ecco. E lo chiede anche a Bernadette: dov'è la tua corona? Una volta gli portò una corona che non era la sua, no, devi portare la tua corona, quella che devi portare sempre con te. Ecco, quindi come ci teneva anche a questa espressione di devozione la Madonna. Senza il rosario noi non possiamo vivere, cioè non possiamo essere cristiani senza recitare il rosario, perché il rosario ci introduce nei misteri di Cristo. Questo è un dato di fatto, di realtà, che la Chiesa ha sempre accettato. Ecco, e poi c'è stata la grande lettera, esortazione pastorale Rosarium Virginis Mariae, di San Giovanni Paolo II, in cui si diceva proprio teologicamente il valore del rosario. È il valore del rosario che ci eleva misteriosamente ai misteri di Cristo, ci eleva a Dio, ci unisce a Dio. Certo, il rosario non basta, ci vogliono i sacramenti, no? Nella Chiesa c'è una scala gerarchica nelle preghiere, nell'offerta di consacrazione al Signore, però il rosario è uno dei passi fondamentali, tanto che Suor Lucia di Fatima diceva sicuramente il rosario entrerà a far parte della liturgia, lei lo dice chiaramente in una lettera, perché è talmente potente questa preghiera, è talmente fonte di grazie. È talmente suscitatrice di conversione, di dono dello Spirito Santo in vista poi della, appunto, celebrazione dei sacramenti, che non se ne può fare a meno, almeno uno che ne ha sperimentato i benefici non ne può più fare a meno perché vede che nel rosario ci sono grazie specialissime, grazie uniche, grazie ineliminabili, grazie insostituibili. Che solo queste possono fare bene all'anima, no? Alla persona stessa. E quindi pregare il rosario è proprio un approdo essenziale della vita di grazia. Ecco, se uno lo recita bene, se uno lo recita con coerenza, se uno lo recita con affetto filiale alla Madonna, ecco, nelle grandi occasioni come nelle piccole, anche nel silenzio della propria stanza, ecco. Allora avrai i frutti del rosario. La grazia, la benedizione, la celebrazione esatta dei sacramenti, la vita eterna. Ci fermiamo qui, cari fratelli, per la seconda parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Passiamo alla conferenza 182 di San Massimiliano, che egli tiene sempre ai professi nella solennità della Madonna Mediatrice di tutte le grazie. Il 31 maggio, prima era la Madonna Mediatrice. La Madonna delle Grazie, la festa del 31 maggio, la chiusura del mese di maggio. Adesso è praticamente la visitazione della Madonna, no? Però insomma è sempre un evento di grazia, certamente, che vede come protagonista la Madonna. Ieri durante la cena, dice, scrive San Massimiliano, vi dicevo quanto la festa della Madre di Dio, mediatrice di tutte le grazie, sia strettamente legata al nostro ideale. Certo, appena fatto la conferenza sui professi perpetui, sulla professione religiosa, che dipende solo dalla Madonna, da quanta devozione uno ha per la Madonna. Allora, se ha tanta devozione, se ama tanto la Madonna, potrà mantenere la professione perpetuo, potrà essere fedele sempre alla Madonna in tutte le occasioni. Vi accennavo anche al fatto che se l'Immacolata non fosse la mediatrice di tutte le grazie, non ci sarebbe ragione di voler conquistare il mondo intero ed ogni singola anima al cuore di Gesù attraverso di lei, perché le anime potrebbero raggiungere il paradiso anche per un'altra via. Vedete, com'è diverso dal pensiero di oggi. Oggi si dice: ma no, tutte le religioni in fondo sono vie di salvezza, tutte arrivano a Dio, tutte conducono allo stesso luogo, no? Alla santità. E no, San Massimiliano è convinto del contrario, che solo attraverso la Madre di Dio si può arrivare a Gesù. si può arrivare alla grazia, si può arrivare alla santità. E invece, ecco, la missione dell'Immacolata prevede che proprio solo attraverso la conoscenza e l'amore all'Immacolata, l'offerta totale di se stessi a lei, si arrivi alla conoscenza di Cristo, si arrivi alla perfezione, si arrivi alla santità, perché la grazia è mediata dalla Madonna. Vedete una volta come era chiaro il concetto teologico. Mediatrice di tutte le grazie significa mediatrice di tutte le grazie, quindi non c'è una grazia che non sia mediata dalla Madonna. Non c'è una grazia, ecco, una grazia significa quel dono fatto dall'alto come strumento di santificazione, come via che porta a Dio. Ecco, questo è impossibile senza che l'Immacolata lo compia. E allora dobbiamo, ecco, la conseguenza di tutto questo, di questo assunto dottrinale, teologico, è che noi dobbiamo far conoscere a tutti l'Immacolata, prima ancora di Cristo, ecco, perché solo attraverso l'Immacolata possiamo ottenere le grazie di Cristo. Ecco, che senso avrebbe, lui dice, no? La spinta missionaria, portare tutte le anime al cuore di Gesù attraverso di lei, se si potesse raggiungere la perfezione anche attraverso altre vie. Ma siccome c'è una sola via, che è quella dell'Immacolata, noi dobbiamo impegnarci perché tutti la conoscano, perché tutti conoscono Maria, conoscono la Madonna, conoscono la mediatrice di ogni grazia, si abbandonano a lei, si facciano guidare da lei, perché c'è il rischio della dannazione eterna, della perdita della grazia e quindi della perdita della salvezza se un'anima non si consacra alla Madonna. Qualche decina d'anni fa la questione della mediazione della Madre Santissima non era ancora nota come lo è attualmente. Per l'approvazione dello statuto della milizia dell'Immacolata ci furono persino delle difficoltà e dei tenamenti sulla frase «perché ogni grazia scorre attraverso le tue mani dal cuore serratissimo di Gesù fino a noi», è la formula di consacrazione di San Massimiliano Kolbe. Allora tutti dicono «ma no, non tutte le grazie scorrono dalle mani di Maria, ci sono grazie che il Signore fa singolarmente, le fa perché le vuole fare e le fa anche senza Maria». E invece San Massimiliano insiste su questo punto e quindi dice, ma fino a qualche anno fa, vedete il pensiero anche modernista della Chiesa, no? C'è un solo mediatore, ecco, come dice San Paolo, e questo mediatore è Gesù Cristo, non ce ne sono altri. Sì, ma la Madonna è inserita in questa mediazione, perché Gesù non ci sarebbe nel mondo senza la Madonna. È impossibile che Gesù fosse venuto nel mondo se non ci fosse stata la Madonna, perché lei ha procurato, ecco, la venuta di Gesù, l'ha attirata dal cielo. Dio Padre si è fidato solo della Madonna perché Gesù venisse nel mondo, quindi non c'è altra mediazione, quella di Gesù certo per la redenzione, ma per avere Gesù Redentore c'è bisogno della Madonna. La storia, quindi la rivelazione, lo dimostra. Ogni grazia scorre attraverso le mani del Sacratissimo Cuore di Gesù, le tue mani della Madonna, dal Cuore Sacratissimo di Gesù fino a noi. Dovremmo presentare la documentazione e il pensiero di Padre della Chiesa. E solo allora la questione passò. Ecco, cioè, addirittura la Sacra Congregazione dei religiosi non voleva approvare questa nuova forma di vita religiosa. Nella Chiesa Cattolica, chi ha lavorato moltissimo alla divulgazione della verità, della mediazione della Madre di Dio, fu il più cardinale belga Mercier, ecco questo grande devoto della Madonna, un grande scrittore ecclesiastico, che riferì personalmente, ecco lui parla della Redenzione, Mariano, uno dei primi cardinali, ecco, che difende proprio con tanta veemenza la corredenzione mariana. Riferì personalmente la questione a San Pio X, ma non è mai arrivato a vedere il momento in cui essa sarà approvata come dogma di fede. Si dovrebbe già approvare la mediazione universale di Maria, dato che c'è la festa, no? La Madonna delle Grazie, regina di tutte le grazie, si dovrebbe approvare anche il dogma, come è stato per l'Immacolata Concezione, già esisteva la festa dell'Immacolata nel 1500, quindi era un preludio alla definizione dogmatica. E così anche l'assunto. L'assunto in cielo era una festa celebrata universalmente nella Chiesa sin dai primi tempi, sin dai tempi del IV, V secolo, tempi della predicazione di San Giovanni Damasceno, sull'assunto, dell'assunzione in cielo di Maria, in anima e corpo. Però la dogma, la verità di fede ancora non era riconosciuta. Tuttavia oggi, grazie ai suoi sforzi, allo sforzo della Chiesa, del Papa, ecco, abbiamo la Santa Messa della Mediatrice di tutte le grazie. Nel breviario dei sacerdoti, l'ufficio proprio, un bel lavoro su questo tema, fu pubblicato anche dal canonico Bitremier. Siamo nel preconcilio, no? E il pensiero mariano era molto evoluto, più di oggi, no? Oggi perché c'è stata un po' la sospensione della mariologia in quanto si è aperti al confronto con altre religioni, soprattutto l'ebraismo, e lì la figura materna, la mediazione di grazia, no? Non è valutata. E anche le chiese protestanti, no? Sono su questa linea, sono ferme alla lettura semplicemente letterale, no? Non spirituale, non teologica, non patristica della parola di Dio. E quindi si fermano alla mediazione di Cristo. Questo è un handicap, no? È un ritorno indietro della teologia. Occorre però precisare che la Santa Messa della Mediazione della Madre Santissima non è stata ancora introdotta in tutta la Chiesa, che per poterla celebrare è necessario avere il permesso da Roma. Fu la Nepokalanov giapponese a cominciare a darsi da fare affinché tutte e due le Nepokalanov avessero tale privilegio, cioè celebrare il 31 maggio la Mediatrice di tutte le grazie. E dopo averne presentato la richiesta alla nostra curia generalizia a Roma, ha ottenuto questo privilegio dal Santo Padre, non solamente per le Nepokalanov, ma per tutto il nostro ordine. Mediatrice delle Grazie fu approvata per le città dell'Immacolata direttamente dal Santo Padre. A proposito della mediazione, preghiamo perché la Chiesa la proclami al più presto dogma di fede. Sarà un nuovo diadema per la corona della Madre Santissima. La mediazione della Madre Santissima è una verità molto consolante. Ieri abbiamo sentito durante la funzione della sera quante grazie straordinarie l'Immacolata concede alle persone per le quali potrebbe sembrare che non ci sia più alcuna speranza di salvezza. Persone che sono in pericolo di morte, persone che sono ate, persone che hanno rinnegato Cristo, persone apostate. Ho sentito raccontare di un'anima molto debole e maliziosa che, pur non vivendo secondo i comandamenti di Dio, ogni giorno recitava un'Ave Maria. Una volta sognò una signora che le consegnava della frutta su un vaso molto sporco. A tale vista l'anima inorridì e chiese con meraviglia: «Perché mi consegna la frutta su un vassoio simile?» La signora rispose: «E tu come mi presenti le tue preghiere?» Questo sogno influì talmente su quell'anima che da allora essa abbandonò la vita cattiva e divenne molto fervorosa. Vediamo come qui era necessaria una grazia eccezionale e come nonostante tutto quell'anima la ottenne». Ma grazie, le glorie di Maria, di Sant'Alfonso, Maria del Liguori, sono piene di questi episodi, no? Episodi che lui raccoglieva dalla vita reale, dalle opere di altri santi, anche dalla sua esperienza, eh? Sua esperienza di pastore, è stato vescovo per tanti anni, Sant'Agata dei Due Goti, no? E quindi insomma raccoglieva questa esperienza anche perché si recava in queste campagne a predicare in un piccolo paese del Cavese, vicino Cava dei Tirreni, provincia di Salerno, si chiamava San Nicola in Dupino, e lì c'era una piccola chiesa 600, 700, in cui c'era un pulpito dove era scritto: «Qui ha predicato Sant'Alfonso», un paese minuscolo, paese proprio dell'entroterra campano, e lì andava a predicare il santo vescovo Alfonso raccontando questi episodi della vita di Maria, delle grazie che la Madonna faceva, ecco, anche alle anime più perdute. Vedete, il vassoio sporco con della bella frutta sopra e l'Ave Maria che recitiamo quando non siamo in grazia. La Madonna accoglie lo stesso questo dono, però vorrebbe che noi cambiassimo. Ecco, vorrebbe che l'Ave Maria cambiasse la nostra vita. Mi racconta ancora un altro esempio trovato su un libretto del mese di maggio tratto da Rassegna Universale di Don Adolfo Pleszczynski, 1894. E anche voi raccontatelo agli altri, perché così voleva il protagonista di questa conversione della Madre Santissima, il quale 10 anni fa, nella città dove ero parroco, viveva un certo signor Wert, protestante, di professione mugnaio. I miei parrocchiani, quando si parlava di lui, dicevano che era un lutero. E per giustificare questa espressione mi raccontavano come egli in ogni occasione si vantava del suo accanito odio contro la Chiesa e contro i sacerdoti. Mi preoccupavano gli attacchi di quest'uomo, soprattutto perché, avendo continuo contatto con il popolo, influiva negativamente sulla sua religiosità. Era mugnaio, mugnaio era una professione pubblica una volta, veramente tutti lo conoscevano, perché tutti andavano a fare il pane, la farina, no? Ecco, a trebbiare il grano, ecco, per fare il pane. I tristi effetti li potevi vedere in sua moglie, la quale, pur essendo cattolica, trascurava di adempiere i propri doveri religiosi. All'improvviso si sparse la voce che si era ammalato gravemente e chieste notizie al medico del luogo sul suo stato. Mi fu risposto che era incurabile, che in breve tempo sarebbe morto. Pensai che fare per riconciliare questo poveretto con Dio. L'atteggiamento del malato verso il cattolicesimo e ancor più l'esperienza dei precedenti tentativi mi tolsero ogni speranza. Passarono alcuni giorni quando una sera venne da me un uomo gridando: Wert sta morendo, chiede che il parroco vada da lui al più presto. Chiede il parroco. Andai immediatamente, lo trovai molto sofferente, ma del tutto cosciente. Mi salutò con gioia e mi disse: ringrazio Dio che siete arrivati in tempo, padre. Ed ora, anche se mi sarà difficile, devo dirle tutto ciò che è successo. Sono un evangelista fin dalla nascita, non ho mai potuto sopportare i preti, ma adesso Dio ha avuto pietà di me. La Madre Santissima ha mantenuto la parola. Che dice? Gli chiesi pieno di stupore. Ascolti, mi rispose. Una volta da ragazzino, tornando a casa da scuola, vidi dei ragazzi che inveivano e tiravano pietre e fango contro un'antica statua della Madonna che era stata abbandonata. Ciò mi indignò grandemente, gridai con ira: come vi permettete di fare questo? È un'immagine della madre del nostro Salvatore. Uno di loro mi gridò: sei forse un cattolico? No, non sono un cattolico, ma un cristiano. E voi siete dei pagani perché non avete rispetto nemmeno per la madre di Cristo. Vergognatisi, smisero quei loro divertimenti. Ecco, quindi la Madonna si è ricordata di questo fatto, anche se era un protestante, lui l'aveva difesa e lo portò alla salvezza. Bene, ci fermiamo qui con questo bellissimo episodio per la conversione di un'anima recuperata dalla Madonna delle Grazie, che ancora oggi vuole salvarci dalla guerra, dal peccato, dalla mancanza di fede, dall'inferno, perché ella è madre nostra, è madre di Cristo Salvatore. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.